Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di Catechesi, il Credo, le verità fondamentali della fede. Siamo arrivati al capitolo settimo del primo articolo del Credo, dunque stiamo facendo ancora il primo articolo del Credo, dopo la creazione del mondo, degli angeli, degli uomini, e adesso dobbiamo affrontare, cari amici, quella che è la catastrofe originaria, o se vogliamo dire il peccato originale. E abbiamo visto già, cari amici, a questo riguardo come l'uomo nel paradiso terrestre, e per uomo parliamo della prima copia, non solo è stata creata in quella grande dignità che sappiamo, immagine e somiglianza di Dio, non soltanto il corpo ma un'anima immortale, ma la prima copia è stata elevata in grazia a un rapporto di amicizia con Dio e ha ricevuto doni che in sé per sé non appartengono alla natura umana, in particolare il dono della esenzione dalla sofferenza e dalla morte e il dono dell'integrità, cioè del perfetto dominio dell'anima sul corpo. Per cui, cari amici, la situazione e la condizione esistenziale dei progenitori, nel quale Dio aveva collocato i progenitori e quindi tutti i loro discendenti, era una condizione, diciamo così, molto migliore dell'attuale, molto migliore dell'attuale. Perché appunto c'era il dono dell'immortalità, quindi l'esenzione dalla morte, l'esenzione dalla sofferenza, il dono dell'integrità e soprattutto la grazia santificante, l'intima amicizia con Dio. Abbiamo visto a questo riguardo, cari amici, diciamo l'insegnamento della Chiesa e a riguardo, in particolare del Catechismo della Chiesa Cattolica. E abbiamo anche sottolineato un passaggio molto bello della Lumen Gentium, che dice appunto che lo stato di giustizia originaria, di santità in cui erano collocati i nostri genitori, era una partecipazione, dice la Lumen Gentium al numero 2, della vita divina. Allora, però la nostra situazione esistenziale, quella che noi sperimentiamo, è molto diversa, insomma, è una situazione di sofferenza, una situazione in cui c'è la presenza l'uomo si sente diviso in se stesso e dentro di sé avverte quello che San Paolo descrive magnificamente nel capitolo settimo, la lettera ai Romani, cioè vedo il bene però non ho la forza di farlo, e nel medesimo tempo l'uomo sperimenta la sua lontananza da Dio, la sua fragilità nel campo della fede, della morale, sperimenta la sofferenza, sperimenta la morte. Quindi la nostra situazione esistenziale è molto diversa da quella dei nostri progenitori. Che cosa è accaduto, cari amici? Ecco, chiederci che cosa è accaduto significa chiederci qual è l'origine del male. Qual è l'origine del male? Ecco, allora noi dobbiamo dire, cari amici, che la Sacra Scrittura si pone fin dalle prime pagine il problema dell'origine del mondo, e dice che il mondo è buono, è creato da Dio. Dio ha creato l'uomo e la donna in grande dignità e perfezione, ma, e qui è il capitolo terzo del Genesi, ci si chiede su qual è l'origine del male. Ebbene, cari amici, la risposta della parola di Dio che ci rivela, che risponde a questi interrogativi ai quali noi non siamo in grado di rispondere, la parola di Dio ci dice che il male non viene da Dio. Il male non viene da Dio, cioè Dio ha creato l'uomo buono. Dio ha creato gli angeli, non i demoni. Allora, come ha fatto irruzione il male nel mondo? E qui vediamo, cari amici, nell'insegnamento biblico, sia per quanto riguarda gli angeli, sia per quanto riguarda gli uomini, vediamo che il male è venuto nel mondo a causa delle scelte libere sia degli angeli sia degli uomini, che hanno fatto scelte contrarie al piano di Dio. E quindi l'origine del male è la libertà creata sia degli angeli sia degli uomini. Essendo l'origine del male la libertà creata sia degli angeli sia degli uomini, chiaro che il male è limitato, perché il male è prodotto dalle creature. Soltanto il bene è infinito, è eterno, è assoluto, cioè il bene è Dio. Il male è prodotto da creature libere, ma si tratta di creature, quindi di una libertà finita, e quindi il male in sé e per sé è limitato. e non viene da Dio, ma da creature che ha fatto cattivo uso della propria libertà. Questa dunque è la risposta che dà la parola di Dio all'origine del male. E quindi noi vediamo adesso, cari amici, come ha fatto irruzione il male nel mondo, prima col peccato degli angeli, poi con quello degli uomini. Ma attenzione, cari amici, tutta la problematica dell'origine del male nella Sacra Scrittura, nella rivelazione biblica e quindi anche nell'insegnamento della Chiesa va vista sempre nella prospettiva di colui che è il vincitore del male, che ci ha ridenti dal male, che è il Verbo incarnato, il Figlio di Dio. Quindi alla fin fine, cari amici, tutta la riflessione che facciamo sull'origine del male nel mondo deve essere fatta alla luce della frase che noi cantiamo nella notte del Sabato Santo: o felice colpa che è meritato un tale e così grande Redentore. Quello è chiaro, cari amici, dunque il male va visto nella prospettiva della salvezza. Allora, intanto vediamo allora questo primo paragrafo, pagina 56, l'origine del male e il suo vincitore. Guardate, questo è uno dei problemi sommi, cioè l'origine del male, particolarmente la sofferenza e la morte, ma anche ciò che sta alla radice della sofferenza e della morte, il male morale, il peccato, la cattiveria. Questa origine del male sta al centro della riflessione di tutte le religioni. Diceva bene qualcheduno che scrisse in questi giorni proprio sui giornali che tutte le religioni, tutte le filosofie hanno come punto di partenza la morte. A sua volta la morte, cari amici, è la punizione per il peccato, è il salario del peccato, dice Paolo. Per cui la parola di Dio prende di petto quello che è certamente uno degli interrogativi più angosciosi dell'uomo. Perché il dolore, perché il male, perché la morte, perché l'infelicità? E risponde però dando le parole della speranza, e cioè presentando Cristo vincitore del male e della morte. Dunque vediamo allora questa prima pagina sull'origine del male, sul vincitore secondo la prospettiva cristiana. Siamo a pagina 56. La Bibbia afferma fin dalle prime pagine che Dio è infinitamente buono e che tutte le sue opere, l'uomo in particolare, sono buone. Questi sono i primi due capitoli del Genesi, cioè la creazione di Dio è buona, per quanto riguarda l'uomo dice molto buono. Tuttavia si pone fin dall'inizio, nella Sacra Scrittura, l'interrogativo sull'origine del male che assilla l'uomo di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Non si tratta soltanto dell'esperienza, della sofferenza e dei mali presenti nella natura che appaiono connaturali ai limiti propri delle creature, quanto piuttosto del male morale, quello che San Paolo chiama il mysterium iniquitatis. Quindi, cari amici, quando si parla del male non si intende soltanto il male fisico, morale o psicologico, la malattia, la morte, eccetera, la solitudine, l'angoscia, ma si parla anche qual è l'origine del male morale, cioè della cattiveria. Quello che San Paolo chiama qualcosa ancora di più profondo della cattiveria, cioè il mysterium iniquitatis, cioè la presenza del maligno addirittura, la cui vastità e malizia sfuggono all'occhio umano e che solo la divina rivelazione ha portato la luce nella sua tragica e agghiacciante verità. La realtà del male morale si chiama peccato, quindi, cari amici, quando ci si pone l'interrogativo sull'origine del male, non bisogna andare al di là, diciamo così, del male fisico-psicologico, cioè della sofferenza, della morte, dell'angoscia, della solitudine, e andare più a fondo, cioè qual è l'origine del peccato. E anche qual è l'origine di colui che istiga al peccato. Dunque la realtà del male morale si chiama peccato, la cui presenza irrompe improvvisamente fin dai primordi della storia dell'umanità e che avanza come un fiume in piena al quale l'uomo invano tenta di opporsi. Cioè, se noi leggiamo la storia della salvezza, in particolare dal libro del Genesi, dal primo al sesto capitolo, è dove si parla del diluvio, no? Dove si dice che Dio si è pentito di creare l'umanità, noi vediamo che la Sacra Scrittura presenta la storia della salvezza come il progredire impetuoso del peccato, che avanza come un fiume in piena al quale l'uomo invano tenta di opporsi. Per comprendere l'oscura realtà del peccato è necessario cogliere il profondo legame con Dio che caratterizza l'esistenza dell'uomo. Cioè, amici, capire il peccato bisogna avere la luce di Dio, perché senza la luce di Dio uno non capisce la gravità del peccato. Infatti in questo mondo nel quale noi viviamo, sul quale regna il peccato, ha detto la regina della pace, molti sono schiavi del peccato senza neanche rendersene conto, perché per vedere il peccato occorre la luce di Dio. Allora, dalla luce di Dio noi possiamo dire comunque che il peccato nella sua essenza è il rifiuto del legame dell'uomo con Dio, e questo rifiuto diviene sempre più opposizione e ribellione a Dio, fino a odiarlo, a combatterlo. La luce della rivelazione smaschera questa che è la radice di tutti i mali e di tutti gli orrori, e nel medesimo tempo ci offre la medicina della grazia per ottenere la guarigione. Quindi la grande opera che ci fa anche la parola di Dio, è, rispondendo all'interrogativo sull'origine del male, è quella di rivelarci la gravità del peccato. E a questo riguardo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 387. Senza la conoscenza di Dio che essa ci dà, non si può riconoscere chiaramente il peccato, e si è tentati di spiegarlo semplicemente come un difetto di crescita, come una debolezza psicologica, come un errore, come l'inevitabile conseguenza di una struttura sociale inadeguata. Soltanto conoscendo il disegno di Dio sull'uomo si capisce che il peccato è un abuso di quella libertà che Dio dona alle persone create perché possono amare Lui e amarsi reciprocamente. Sarà infatti il compito dello Spirito Santo convincere il mondo quanto al peccato, Giovanni 16,8, rivelando però nel medesimo tempo colui che ne è il vincitore mediante il suo sangue. Ecco, cari amici, a questo riguardo vorrei fare una riflessione che è necessaria. Cioè, oggi si parla molto di misericordia, no? E tutti sono misericordiosi. Però guardate, cari amici, che c'è la misericordia vera e c'è la misericordia falsa. Qual è la misericordia falsa? La misericordia falsa è quella che sorvola sul peccato. Qual è la falsa misericordia? È quella del medico che dice che avendo tu un tumore dici che sei sano. Stai tranquillo. Quella è la falsa misericordia, perché quella persona morirà in un modo angoscioso. Quindi c'è la falsa misericordia, che è molto diffusa, la falsa misericordia, cari amici, La falsa misericordia è molto diffusa ed è quella che non convince il mondo di peccato, cioè non svela il male che abbiamo. Naturalmente si svela il male non per condannare i peccatori o per disprezzarli, ma per guarirli, ovvio. E qual è invece la vera misericordia? La vera misericordia è quella che, come dice Gesù in Giovanni 16,8, convince il mondo quanto a peccato, cioè rivela il male che abbiamo, il male che è in noi, che è in ogni cuore. Rivela il peccato, rivela la malattia e nel medesimo tempo indica la guarigione, che è la grazia dello Spirito Santo. Oggi nel nostro mondo, cari amici, una delle opere più importanti da compiere è quella di convincere il mondo di peccato, cioè mostrare al mondo i suoi mali, e nel medesimo tempo, cari amici, nel medesimo tempo su questi mali invocare la divina misericordia. Cioè è chiaro che si deve manifestare la gravità del peccato, che ha abissi incredibili. L'abisso di male che c'è nell'uomo, chi li può calcolare? Allora, oggi il nostro compito è di manifestare il peccato e tutte le complicità col peccato, ma nel medesimo tempo indicare, cari amici, la divina misericordia, che è pronta ad accogliere tutti coloro che si pentono dei loro peccati. Allora, bisogna riconoscere i nostri peccati, come dice all'inizio della Santa Messa, chiedere il perdono dei peccati, allora si aprono le cataratte della divina misericordia. E quest'opera di convincimento del peccato non è una cosa facile, cari amici. Io personalmente devo dire che ho trovato due grandi autori, più che, direi, non è facile trovare gente che manifesti il peccato, non è facile. Però vorrei indicare alcuni grandi personaggi, innanzitutto Sant'Agostino è un grandissimo. Se voi leggete le confessioni, Sant'Agostino, ma in tutte le sue opere, è una mente talmente illuminata e profonda che ti rivela il male che c'è in noi. Specialmente se uno legge le confessioni, si vedrà come Agostino è un dottore, veramente dottore con la D maiuscola, no? È un dottore della natura umana, perché è uno fra i più acuti nel vedere tutte le complicità che in noi ci sono col male. E non è un caso, cari amici, che è proprio Sant'Agostino, che è uno dei più profondi analisti della natura umana corrotta, è anche chiamato il dottore della grazia. Ma prima ancora di Sant'Agostino vorrei fare accenno a San Paolo. San Paolo direi che è il maestro a questo riguardo. San Paolo è a questo riguardo il maestro, basterebbe leggere le lettere ai Romani, capitolo 7, capitolo 8. Come nel capitolo 7 San Paolo fa un'analisi impietosa della natura umana inclina al male, e come nel capitolo 8 San Paolo celebra la vittoria della grazia. Partendo da San Paolo a Sant'Agostino, vorrei arrivare a alcuni autori moderni, cari amici, perché è anche bello fare riferimento agli autori moderni. Per esempio, io non conosco nessun autore che si abbia, per esempio, la grandezza, l'abilità e la profondità di Bernanos. E nei suoi romanzi, specialmente nel Diario di un curato di campagna, ma anche sotto i suoi di Satana, altri romanzi bellissimi di Bernanos, è uno dei più profondi analisti del male che cova nella natura umana, e lo svela, proprio tira sui sassi e fa vedere come sotto i sassi ci sono i vermi. E nel medesimo tempo Bernanos è quello che chiude il suo famoso romanzo, il Diario di un curato di campagna, con le famose parole del prete, del curato, che dice: tutto è grazia. Sulla scia di Bernanos, il grandissimo regista Robert Bresson, che ha dato versione cinematografica a molti romanzi di Bernanos, ne ha creati di propri, e dove mostra appunto la natura umana corrotta. Nel medesimo tempo, come la grazia opera nella natura umana corrotta. Ecco, ho fatto, diciamo così, alcuni flash qua e là per dire che noi abbiamo bisogno, cari amici, oggi di celebrare la Divina Misericordia, ma guai a noi se celebrassimo la Divina Misericordia senza convincere il mondo di peccato. Cioè, prima bisogna convincere il mondo di peccato, e poi su questo mondo al quale bisogna mostrare, diciamo così, gli abissi di male, la malattia mortale da cui è affetto, bisogna, su questa malattia mortale di cui siamo affetti tutti, su questa malattia mortale bisogna invocare la Divina Misericordia, la grazia che salva. Insomma, cari amici, bisogna fare come fanno i buoni medici: si fa la diagnosi giusta e poi si dà la medicina. Non si dice a un malato di cancro che ha il raffreddore, e al malato di cancro non si dà l'aspirina. Questo è il problema a livello spirituale. Perciò ricordiamoci bene tutti noi, io sono uno dei, posso ben dire di essere uno dei, di quelli che ha fatto la sua parte per diffondere il messaggio di Santa Faustina Kowalska qui a Radio Maria, e per me la lettura del diario di Santa Faustina Kowalska mi porta via sempre quei 10 minuti ogni mattina, leggo qualche pagina, ma proprio perché leggo quel messaggio della Divina Misericordia, so benissimo che esso è autentico nella misura in cui la Divina Misericordia viene annunciata a un mondo che prima deve essere convinto di peccato, perché sennò la Divina Misericordia diventa una presa in giro, diventa un abuso della Divina Misericordia. Ecco, detto questo, continuo, cari amici, sempre in questa prima pagina, cioè riprendiamo dicendo: sarà il compito dello Spirito Santo convincere il mondo quanto al peccato, rivelando però nel medesimo tempo colui che ne è il vincitore mediante il suo sangue. Subito dopo la creazione, La Sacra Scrittura narra la storia della caduta, Genesi 3, usando un linguaggio ricco di simboli, di immagini. Guardate che il linguaggio del capitolo 3 del Genesi è un linguaggio pieno di immagini e di simboli. Questo non significa che non sia accaduto nella realtà. È accaduto nella realtà, ma il resoconto non è giornalistico, il resoconto è poetico. Infatti, di cosa si parla? Di giardino, di serpente, di albero. Sono tutte immagini poetiche che però indicano una realtà. Per esempio, il serpente, è chiaro che il diavolo non è un serpente. Però è chiaro che indicando il serpente è un modo per tratteggiare una realtà vera che è il diavolo. È chiaro che il giardino non è una realtà, comunque i progenitori erano certamente in un posto. Il giardino indica soprattutto una condizione esistenziale di grazia in cui i genitori vivevano. L'albero della conoscenza del bene e del male, è chiaro che c'erano gli alberi del giardino nel luogo dove si trovava da voi e Dio, ma qui l'albero ha un significato ben preciso. È l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè la capacità dell'uomo di decidere fra il bene e il male, come l'albero dell'immortalità e il dono dell'immortalità. Quindi dobbiamo essere consapevoli che quella catastrofe originaria che è veramente accaduta è raccontata con un linguaggio di simboli, di immagini, con i quali però si fa riferimento a un avvenimento primordiale, a un fatto, dice la Gaudium et Spes, al numero 13, che è veramente accaduto all'inizio della storia dell'uomo, dal quale ne è stata profondamente segnata. La parola di Dio ci fa certi che all'esordio dell'avventura umana vi è una colpa liberamente commessa dai nostri progenitori, a causa della quale hanno perduto quello stato di giustizia originaria che era stato loro dato a loro personalmente, ma anche ai loro discendenti. Quindi se non avessero peccato Adamo ed Eva, tutti noi avremmo ereditato la loro condizione esistenziale di grazia e di esenzione dal peccato e dalla morte. Tuttavia, cari amici, questo è un punto importante, l'origine del male morale precede la creazione dei progenitori e la Bibbia ce ne indica la presenza nella voce seduttrice che sta dietro la scelta disobbediente dei nostri progenitori. Insomma, cari amici, è un fatto che, descrivendo lo stato di grazia, di santità e di giustizia originaria dei nostri progenitori del paradiso terrestre, la Sacra Scrittura fa riferimento a questa figura perversa che è il serpente. Ed è sempre la Sacra Scrittura che dice che per invidia del diavolo il male, la morte è entrata nel mondo. Quindi, cari amici, il male morale, il peccato, è incominciato prima della caduta di Adamo ed Eva, perché nel paradiso terrestre c'è già qualcuno che li spinge a peccare. Quindi vediamo, cari amici, come l'origine assoluta del male, l'origine in assoluto del male è incominciata proprio con la caduta degli angeli, e questo lo vedremo nella prossima catechesi.